Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 22 giugno 1961. Il titolo di questa conferenza è Percorrere i CCH. Questo nastro dura 73 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Quest'oggi ho ricevuto una notizia interessante. Il Club degli Esploratori mi ha appena conferito la bandiera numero 163 per la spedizione oceanografica archeologica. Alcuni di voi si staranno chiedendo: che cos'è questa spedizione? Già, che cos'è questa spedizione? Beh, è una storia lunga. Ma nel 1950 un tipo di nome Palmer entra al Club degli Esploratori proprio mentre sto uscendo dalla sala della corrispondenza e mi dice: «Ehi Ron, vuoi una spedizione?» E io dico: «Beh, certo». E lui dice: «Beh, c'è un'intera collezione di statue greche e romane che veniva trasportata da Atene a Roma quando la nave si arenò sulla parte nord del Dodecaneso. È lì sin da allora. L'hanno appena localizzata a circa 30 braccia di profondità». E continua: «Nessuno sta facendone niente. E noi abbiamo il permesso dal governo greco e così via di recuperare la cosa. Ma», dice, «mentre stavo organizzando questa cosa e tutto stava andando per il meglio, tutto ad un tratto il governo dell'Ecuador...» Palmer era terribilmente di fretta. «Il governo dell'Ecuador ci ha agguantati tutti per farci esplorare l'entroterra dell'Ecuador». Ed è sempre un'attività molto proficua quando uno di quei governi sudamericani ti dice di esplorare l'entroterra, perché ti pagano. E questo è quasi inverosimile. In effetti ti pagano con 500.000 di chilometri quadrati di giungla infestata da cacciatori di teste o qualcosa del genere. Ma comunque Palmer era in partenza e stava prelevando un paio di tipi in quell'istante che per l'appunto stavano entrando nel club. Avevano dei baffi appuntiti e avevano un aspetto molto ecuadoriano. Andavano a trovare Palmer per concludere questi affari e via dicendo. Beh, comunque questo tipo gettò tutte le sue carte e tutto il resto relative a questa spedizione nella mia cassetta del club. E qualche giorno più tardi stavo giusto per metterci le mani per recuperarle quando arrivò il 9 maggio 1950. Quello fu un giorno interessante. Fu il giorno della pubblicazione di Dianetics, la forza del pensiero sul corpo. Voglio farvi notare una cosa. Adesso sono passati 11 anni. Ci sono 11 anni in più di alghe accumulate su questa collezione di statue. E io non ho ancora avuto un attimo di respiro. Non ho avuto neanche un attimo di respiro. Non ci vorrebbe molto tempo. Non vuol dire che sarei assente per un lungo periodo. In effetti, quello che si fa è scegliere il periodo dell'anno più soleggiato e senza temporali, che non è necessariamente l'estate, come vi direbbe chiunque nelle Indie occidentali, e, beh, fate una corsa laggiù e vi bagnate i piedi e lasciate che il sommozzatore si impigli con il suo tubo dell'aria nel corallo, sapete, e fate quel che dovete fare, ne fate un rilevamento topografico e ne fate la piantina. L'anno dopo ci ritornate e ci date dentro un altro po'. E poi, per caso, scoprite che il muro di Tiro di Alessandro Magno è molto interessante, vedete? Quindi vi tuffate e date un'occhiata a quello che sta succedendo lì e accumulate svariate cose. Noi adesso abbiamo accumulato il Museo Marittimo a Greenwich. Adesso è uno dei nostri sostenitori e il Museo Marittimo dell'Accademia Navale degli Stati Uniti di Annapolis è uno dei nostri sostenitori. E stiamo accumulando a destra e a manca. In effetti, il nipote di Slocum Giro del Mondo. Avete sentito parlare di Slocum, quello del giro del mondo da solo, su una barca di 8,5 metri? Beh, suo nipote è un capitano in pensione della Regia Marina Britannica. Così ora si è unito all'equipaggio della nave. Questo tipo di cosa ha un effetto a catena, vedete? E tutto ciò che fate è sollevare la testa innocentemente e dire: «Penso che andrò a fare una spedizione», vedete? Ed è fatta, è fatta. In effetti non ci vuole molto tempo. Si pensa, vedete, che una spedizione sia qualcosa dove la gente sparisce all'interno di piccoli igloo 6 mesi per volta o qualcosa del genere. Questo non è per niente quello che succede. Voglio farvi notare che ci sono aeroplani oggigiorno che vi depongono nell'area dove i vostri ragazzi hanno lavorato per preparare le cose. Vi depongono sul posto il martedì, vedete, e ve ne potete andare il mercoledì seguente. E potete tenere d'occhio tutto quanto piuttosto da vicino. Comunque, abbiamo una nave di 111 tonnellate con motore diesel a doppia elica, una goletta che ora ho riprogettato su carta trasformandola in un vascello da spedizione. Mentre discutevo con la Guardia Costiera degli Stati Uniti se è o non è una nave scientifica o uno yacht, oppure se può continuare ad essere uno yacht pur essendo usata come nave scientifica. Sono quasi pronto a gettare la spugna e battere bandiera panamense, se non addirittura bandiera pirata. Ci stavo in un certo senso lavorando durante il mio tempo libero, di cui ne ho un bel po' in effetti, e la sto mettendo insieme. Niente di veramente sensazionale per quanto riguarda i progressi. Ma poiché si deve avere buon credito o buona reputazione per ottenere l'autorizzazione per una spedizione, si arriva a punti drammatici. Non la danno al primo venuto. Così il club degli esploratori non mi scriveva e non mi scriveva e non mi scriveva. Mi tenevano proprio lì, sul livello aspettare della scala di Pre-Heaviness, sapete? E finalmente scrissi loro una lettera chiedendo se la mia lettera era stata persa o qualcosa del genere, sapete? O se avevano tolto il mio nome dagli archivi o qualcosa del genere. E proprio oggi loro, il loro ritardo fu spiegato. L'avevano già presentata al comitato delle bandiere, al consiglio di amministrazione e via dicendo. Quindi la spedizione, come risultato di quell'azione, divenne una spedizione scientifica ufficiale. Un sondaggio archeologico oceanografico allo scopo di scoprire, come è probabile si presentino sui fondali dei porti sommersi, vari periodi di storia marittima del passato, scomparsi alla vista dell'uomo da molto tempo, dove ovviamente si trovano ancora navi. E non vi garantisco che non ci soffermeremo su nessuna della roba che fu affondata durante la Seconda Guerra Mondiale e che non raccoglieremo alcun fucile mitragliatore. Ma, comunque, una spedizione di questo genere diventa un'attività un po' solitaria. Perché la gente annusa sempre la possibilità che tu possa tirar su i gioielli della corona di Ophir o qualcosa del genere. E non si può mai dire quello che potrebbe succedere. Comunque, i vasti orizzonti azzurri si sono aperti ed eccoci qua. Così ho pensato di raccontarvi questo. Avete mai visto la bandiera del club degli esploratori? Oh, ce l'ho alla rovescia. Eh sì, è proprio alla rovescia. Eccovela qui. Già, ora questa bandiera non è conciata male. Non è conciata male. È appena stata usata da Waldo Schmidt durante la sua spedizione nel Congo belga, appena prima che iniziassero le recenti difficoltà. La mia vecchia bandiera l'ho appesa nella bacheca perché la vediate. Mi è stato detto che è in uno stato talmente trasandato che non poteva essere data a nessun altro. Il che è assolutamente vero. Ci si aspetta che gli uragani tirino soltanto a circa 160 km all'ora, ma quella particolare bandiera stava battendo durante l'intera durata di un uragano che tirava a 290 km all'ora ad Anchorage. Fu veramente dura. Già. Va bene. Ho probabilmente consumato del nastro che non avrei dovuto usare qui. Ma comunque, questa è la storia. Ho pensato che vi potesse interessare. La mia attenzione non è sempre su cervelli. Non sempre. Ma, a dire il vero, anche se faccio altre cose, non permetto loro di intralciarmi la strada. Va bene. E continuo a fare il mio lavoro. O comunque ci provo. Ora, capisco che state probabilmente vivendo un gran numero di catastrofi. Vi siete probabilmente imbattuti in alcune cose imponderabili. E vi voglio dire, non senza un certo divertimento, che Johannesburg ha trovato un nuovo modo di percorrere i CCH. Che va così. Voi vi sedete lì e stringete calorosamente la mano a qualcuno per molte ore sperando che ci sia una reazione. Mica male la cosa. Ho una dritta per quell'area. Che si leggano un bollettino. Hanno un tipo su un corso che non sta progredendo nonostante gli abbiano fatto percorrere il CCH1 per ore senza nessuna reazione, quindi la routine 1 non funziona. Oh no! Ebbene sì. Beh, abbiamo appena mandato un telex di 300 parole e l'abbiamo avvolto in materiale isolante. È un telex molto esplicito, senza troppi giri di parole. Ora, sarà meglio che mi occupi di come si percorrono i CCH, tanto per divertimento, come se fosse un'attività di svago, che naturalmente non ha niente a che vedere con chi farà errori, specialmente i presenti. Il modo in cui vengono percorsi i CCH è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, proprio come un passo di valzer. Semplicemente li continuate a ripetere e 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 ripetere. È una violazione della clausola numero 13 del codice dell'auditor continuare un procedimento oltre il punto in cui produce un cambiamento. Ed è una violazione della clausola numero 13 del codice dell'auditor smettere di percorrere un procedimento che sta producendo cambiamenti. E niente di ciò che stiamo facendo di questi tempi ha esulato dal codice dell'auditor in qualsiasi modo o in qualsiasi forma. Il bello è che più ci sembra di cambiare le nostre idee, più queste rimangono le stesse per quanto riguarda quello che stiamo facendo. La gente che ci accusa, vedete, di cambiare sempre le nostre idee, non afferra che non abbiamo cambiato moltissimi fondamenti, ma abbiamo di sicuro cercato una breccia nelle menti degli altri e il CCH è una di esse. Vedo che i CCH furono di base sperimentati nel 1956 circa. Quello era il primo modo in cui venivano percorsi e quello è il modo in cui producono il massimo dei cambiamenti. Dopo di allora non vi ho più prestato troppa attenzione e così degenerarono in uno stato di trascuratezza. La gente cominciò ad aggiungervi degli additivi. Questa è la cosa che succede di solito. La gente cominciò a tener duro mentre li percorreva. E questo non aveva niente a che fare con i CCH. Perciò ve lo sto facendo notare di nuovo. Sono stati aggiunti dei comandi, come ad esempio rimetti le tue mani sul grembo. Ora, che cosa abbia a che fare questo con i CCH, proprio non lo so, perché non ne avevo mai sentito parlare fino a quando non lo scoprii su un foglio non molto tempo fa. Qualcuno lo perfezionò e io sbadatamente lo approvai e me ne dimenticai e così via. La verità è che le parole, in un procedimento di CCH, non hanno praticamente niente a che fare con il procedimento. Beh, avevo qui una domanda l'altro giorno su un rapporto dell'auditor che chiedeva se si era veramente tenuti o meno a mettere la mano della persona o a toccarle il polso con l'altra mano. Se non altro questo è il modo in cui interpretai la domanda. Beh, come prenderai la mano del tipo? È una questione di presa, per quanto vi riguarda. Non importa se il PC è appeso al lampadario o a qualsiasi altra cosa. Prendete delicatamente il suo polso tra il pollice e l'indice e mettete la sua zampa nella vostra zampa ed eseguite il comando di auditing per lui. E continuate a farlo. È sempre lo stesso movimento ripetitivo. Lo fate sempre allo stesso modo. E ci sono movimenti esatti che dovete eseguire. Non proverò a descriverli verbalmente. Preferisco mostrarveli. Sono molto semplici. Per esempio, quando state facendo il CCH1, le vostre ginocchia sono strettamente allacciate a quelle del preclear. Provate ad alzarvi da una sedia quando qualcuno tiene serrate le vostre ginocchia, vedete? Non vi sedete in fondo, dall'altra parte della stanza o qualcosa del genere. Avete fatto così tanto auditing informale che vi siete dimenticati che c'è un canone di routine terribilmente severo imposto su questi CCH. Erano molto precisi. Comunque vi siete portati praticamente sino al torace del Pisi e avete almeno una delle sue ginocchia tra le vostre ginocchia e se scatta da qualsiasi parte, beh, eccolo lì, non si alzerà, non se voi serrate le ginocchia. Inoltre dovreste essere tra lui e la porta, sempre. Le vostre spalle sono rivolte alla porta, il Pisi ne è dirimpetto. Dunque ha un perimetro piuttosto lungo da scavalcare per raggiungere la porta, ma voi lo coprite completamente. Se durante il CCH1 diffidate di lui, fatelo andare indietro nell'angolo più lontano della stanza, così che debba passare attraverso voi per arrivare alla porta. E voi non perderete i pisi. Intendo dire che loro si siedono lì e percorrono il CCH1. Tutto qui. Fate una certa routine con le vostre mani e mettete la mano del pisi nella vostra, non per stringergliela o per augurargli giorni felici o per tutto questo genere di... Lui vi ha dato la sua mano e in quel momento gliela ridate indietro. Vedete? Non gli dite adesso rimetti le mani in grembo. Che cos'erano quei CCH telepatici? Beh, i CCH si percorrono con carne ed ossa. Sono procedimenti molto carnosi, vedete? Non sono basati sulle parole «siamo d'accordo». Una volta, in uno degli ACC, avevamo uno studente che stava percorrendo il CCH2 e il PC stava dando del filo da torcere all'auditor. Era solamente una seduta di allenamento, perché stavano facendo l'alta scuola. E questo PC si stava comportando come un PC, naturalmente. Si lasciava cadere, si contorceva e faceva giravolte inaspettate. e quella cara persona che stava facendo questo TR tutto d'un tratto abbandonò l'intera cosa. Si girò verso il suo istruttore e disse: «I pisi non si comportano mai in questo modo, non continuerò più a fare questo TR». Passò del tempo ed un giorno lei si imbatté in qualcuno che in effetti si comportava in quel modo. In una seduta vera e propria si comportò molto peggio. Tutta la vostra alta scuola, quindi, non era altro che addestramento di base, per mezzo del quale sareste poi stati in grado di audire i CCH. Ma a meno che non abbiate fatto l'alta scuola e aumentato la vostra abilità a stare di fronte a questa quantità di movimento, avrete difficoltà a dare i CCH. Ora, due dei CCH sono duri quanto lottare contro un orso. Gli altri due CCH non lo sono. Ciò nonostante, anch'essi vengono forzati, se necessario. I CCH 3 e i CCH 4 si possono percorrere con una mano, e li percorrete con una mano. È un aspetto interessante della cosa. Prendete la mano del Pisi e fate in modo che la sua mano tocchi la vostra e che ne segua il movimento. Questo è tutto. Poi lasciate andare la sua mano. Voglio dire, non è più complicato di così. Diventa un tipo di CCH 1 tutto da capo, ma con un diverso modello di movimento ogni volta. Vedete? Quindi, se il PC sta andando bene, lo percorrete con due mani, e se il PC non sta andando bene, lo percorrete con una mano. E questo è tutto quel che c'è da dire. E la mimica col libro. Lui dice che non farà la mimica col libro, dato che quando era molto giovane fu colpito da un libro. Voi dite, va bene, prendete il libro e fate un movimento. Dopodiché, mettete il libro nelle sue mani e gli fate fare lo stesso movimento. Quindi prendete il libro e fate un movimento e poi mettete il libro nelle sue mani e gli fate fare lo stesso movimento. Capite? Questo Pisi non ha mai la possibilità di non eseguire il comando di auditing. Questo è tutto quel che c'è da dire. Questi sono i CCH 1, 2, 3, 4. Il Pisi non ha mai la possibilità di non eseguire il comando di auditing. L'auditor che permetterà al PC di farla franca con una non esecuzione di un CCH, santo cielo, proprio non si fa, per niente, nemmeno a Chelsea, non si fa. Il PC esegue sempre il comando di auditing, anche a costo di sedergliesi in braccio per farglielo eseguire. Potreste sicuramente aspettarvi che il Pisi alzi il volume fino a un do acuto, un sol acuto, soprano, contralto, o che finisca semplicemente in un fragoroso funk o qualsiasi altra cosa. Chi se ne infischia? Non ha niente a che fare con il vostro tono 40 durante i CCH. È semplicemente così. Non è carino, è efficace. Ora, le conseguenze di permettere a un Pisi di svignarsela da un CCH sono gravissime. Basta che lo facciate una volta sola e pregherete Dio di non averlo mai fatto. Un giorno ho visto un Pisi a cui era stato permesso di svignarsela dal CCH 2. Quel Pisi impazzì. Che ve ne pare? Tanto per cominciare, era un Pisi che veniva da una clinica per malattie mentali. Il Pisi stava andando meglio facendo il CCH2. Tutto ad un tratto si avventò sulla porta e l'auditor non la fermò. Lei si precipitò in strada. L'auditor le andò dietro cercando di persuaderla a fare il procedimento. Lei vagò per tutta la città ed alla fine fu raccolta dalla polizia e fu buttata nel manicomio locale, dal quale era venuta originariamente. Non sto cercando di dirvi che il CCH2 la indusse alla pazzia, ma lo sapete che il Pisi non si ristabilì per anni. Le conseguenze di questa cosa sono piuttosto incredibili. Quell'auditor rimase semplicemente lì e lasciò che il Pisi facesse blow, capite? Se l'è pure sentito dire per anni. Ogni volta che sgarrava glielo menzionavamo, vedete? Gli dicevamo, beh, perlomeno non hai lasciato scappare il Pisi in strada. E lui si faceva piccolo piccolo. No, è grave. Ora, tutto ciò che avrebbe dovuto fare era di bloccare la fuga del Pisi. È vero che la ragazza veniva da un manicomio, è vero che la ragazza era stata in innumerevoli manicomi, è vero che era stata sottoposta a shock elettrici e tutto il resto. E allora? Tutto quello che lui avrebbe dovuto fare era semplicemente fermarla mentre cercava di uscire dalla porta e rimetterla sul CCH2 per farglielo fare fino in fondo, dandole il prossimo comando. E quella psicosi stava sparendo e sarebbe sparita. Sappiamo per esperienza che questa cosa è piuttosto comune e piuttosto consueta. I CCH scaricano gli shock elettrici, scaricano operazioni chirurgiche, scaricano quasi qualsiasi cosa immaginabile, se vengono percorsi correttamente. Le più dannate manifestazioni fisiche si attivano. E naturalmente il CCH non è flat nei momenti in cui la reazione è al massimo. Il vostro PC, strano a dirsi, non sostiene una reazione tremendamente intensa. Non vedete quasi mai un PC che urla per 20 minuti così da dover dire che è flat, sapete? E passare al prossimo CCH. Non succede quasi mai. Nemmeno aspettate necessariamente che smetta di gridare per poi dire che è flat. Ha smesso di gridare da 20 minuti, vedete? Quella sarebbe la prova. Ma naturalmente, secondo le regole, ora, che cosa intendiamo per flat? Intendiamo che il PC ha lo stesso aspetto per 20 minuti. Il non plus ultra e la reductio ad absurdum di questo sarebbe come dire che se il PC urlasse esattamente in do diesis minore per esattamente 20 minuti, questo indicherebbe che non c'è cambiamento, quindi passereste al prossimo procedimento, capite? Se il PC è sdraiato sul pavimento in uno stato di terrore per 20 minuti, quel procedimento è flat. Capite? State eseguendo il comando di auditing ed il PC rimane per terra per 20 minuti e non c'è nessun cambiamento nell'aspetto del PC. Così quel procedimento, per quanto vi riguarda, è flat. Capite? Quanto piccolo deve essere un cambiamento per essere considerato tale? Un somatico viene e va in quei 20 minuti. Beh, questo vuol dire che non è flat. Dovete percorrerlo per 20 minuti senza che quel somatico ritorni. Capite? La maggior parte dei CCH vengono percorsi in modo piuttosto calmo. La maggior parte del vostro auditing dei CCH non viene fatto con una tremenda costrizione. Una tremenda costrizione si instaura più o meno un'unica volta ed è di solito quando il PC sta attraversando qualcosa che lui considera piuttosto doloroso. Ora, i CCH lo hanno fatto comparire e i CCH lo faranno scomparire. Questo è nelle più vecchie regole dell'auditing. Ciò che lo fa comparire, lo fa scomparire. Che cosa pensate che succederà? Avete un procedimento orribile, tenace e robusto di questo genere, e con questo avete fatto comparire qualcosa. Beh, quando è che i CCH verranno ancora percorsi su di lui? Capite? Non l'avete percorso fino al punto di farlo scomparire. Questo è grave, vedete? È un errore madornale. Sono 20 minuti. 20 minuti d'orologio. Non sono circa 20 minuti, sono 20 minuti secondo il meridiano di Greenwich. Cronometro navigazionale, tempo siderale. 20 minuti. E se non c'è un cambiamento nell'aspetto del PC per 20 minuti, allora è flat. Beh, e se durante tutta la durata del procedimento al PC non succede niente? Il PC porge la sua mano, porge la sua mano, porge la sua mano, porge la sua mano. Beh, nessuno ha mai detto lo percorrete finché non ottenete una reazione. Ora, vorrei farvi notare una cosa. Molto spesso l'emitter, durante un livello, questa cosa ogni tanto vi trarrà in inganno se non ne siete a conoscenza, per cui vedete di conoscerla bene. L'emitter, facendo l'assessment su un livello, a volte durante le prime 3, 4 o 5 ore di procedimento, vi darà la risposta di un tone arm flat. Un tone arm flat. In caso estremo vi dà meno di un quarto di divisione di movimento nelle prime 3, 4 o 5 ore, meno di un quarto di divisione in 20 minuti. È il segnale che bisogna cambiare procedimento, non è così? Come fate a chiamarlo flat se non ha nemmeno cominciato a far presa? Ma c'è un po' di movimento del tone arm. C'è un po' di movimento del tone arm, quindi non è flat all'inizio dell'assessment di un livello percorso nella routine 2. Si sta muovendo di un ottavo di divisione, si muove di un ottavo di divisione, quasi raggiunge un quarto di divisione, si muove di un sedicesimo di divisione, si muove di un ottavo di divisione, si muove quasi di un quarto di divisione, capite? Beh, secondo il test, tutto ciò indica procedimento flat, perché si sta muovendo meno di un quarto di divisione. Sentite, come fa un procedimento ad essere flat quando non ha nemmeno cominciato ad essere percorso? Non può esserlo. Voi avevate bisogno di un po' di realtà soggettiva sulla cosa. Vi ci imbatterete abbastanza presto, dato che alla gente succede agli inizi del processing, in particolare su una routine 2. A volte, tuttavia, succede dopo aver fatto l'assessment della meta, mentre state percorrendo una routine 3. D'accordo, qui c'è un piccolo scric, scric, scricchiolio, e dite, beh, secondo tutte le regole si sta muovendo meno di un quarto di divisione in 20 minuti, quindi smetterò. E dopo direte, beh, quel pissi è stato mandato fuori di testa in malo modo, e il procedimento non ha ancora cominciato ad essere percorso. Durante un periodo di tempo che va dalle 3 alle 5 ore, qualche volta tutto ad un tratto il tonarma accelera di colpo e si muove di un quarto di divisione. Ora improvvisamente si muove di mezza divisione, poi d'un tratto si muove di una divisione, dopodiché scende e voi dite, beh, grazie al cielo, adesso sta rallentando e questo livello sta diventando flat, poi si muove solo di un terzo di divisione e ben presto si muoverà di un quarto di divisione, dopo andrà a 1, a 6, a 7, a 5, a 3, a 4, a 2, dato che quando questo accade, presto o tardi, le cose diventano scottanti, scottanti, scottanti. Naturalmente, l'unico pericolo nel fare overrun di un procedimento è quello di far irrigidire il tonarma. L'unico pericolo sarebbe quello di farlo irrigidire per un paio di sedute e di non poter rifare l'assessment. Tuttavia, potreste farlo irrigidire per mezz'ora e rifare comunque l'assessment. Quindi, se avete dubbi mentre state tastando il terreno, lasciatelo pure irrigidire. È come disse a Barry, lassù all'HGC di Londra. Lui continuava a parlarmi di un certo pissi. Bene, io... quando mai sarà flat? Sapete, aveva cominciato ed era andato molto lentamente e aveva piantato lì ed aveva rifatto l'assessment su un altro livello nello stesso pomeriggio. E naturalmente eccomi lì a osservarlo proprio lungo la linea del telex. E dissi, un tonarme che si muove di così poco significa che non ha ancora iniziato a muoversi su quel livello. Quel tonarme si avvierà su quel livello, quindi stiamo allerta. E lui prontamente ed istantaneamente lasciò la seconda cosa sulla quale aveva fatto l'assessment per tornare a percorrere la prima e, con sua grande meraviglia, questa accelerò e prese il volo. E poi, finalmente, 6 o 7 ore di auditi in più tardi, mi scrisse in preda alla disperazione, «Quando è che questa cosa diventerà mai flat?» Io dissi, «Bene, Barry, la devi percorrere fino ad un tonarm bloccato». E così fece. Ci volle un po' di tempo, ma lo percorse fino ad un tonarm bloccato e poi fece l'assessment di nuovo. Bloccò il tonarm per 20 minuti e così imparò per quanto tempo si può percorrere questo procedimento e come si manifesta. In altre parole, questa azione di tonarm, a volte all'inizio dell'auditing, richiede un lungo tempo per avviarsi e non la si può mai considerare flat, dato che non è stata ancora percorsa. L'assessment è stato fatto e, se il vostro assessment era buono, percorrerà. Può darsi che ci vogliano dalle 3 alle 5 ore perché cominci a percorrere. Lo abbiamo visto piuttosto costantemente. Questo è semplicemente uno dei livelli della scala di pre-heaviness. Ora, applichiamo questa stessa cosa ai CCH. Ecco perché me ne sto occupando. I CCH vengono percorsi senza seduta modello e senza un emitter. Non ci interessa niente dell'emitter nel percorrere i CCH, perché il PC è l'emitter. Così come avete imparato a guardare come si muove il tonarm, allo stesso modo dovete imparare nei CCH a guardare come si muove il PC, la sua reazione del corpo. Non si tratta di quello che il PC dice, si tratta di quello che il PC sta facendo e di ciò che gli sta succedendo. Ora, può darsi che il PC vi comunichi che stanno accadendo certe cose, e questo va bene, quello è un cambiamento, ma il PC è l'emitter. Dovete considerare tutti e quattro i CCH come un livello della scala di pre-heaviness. In questo modo e per questo scopo, alle volte i CCH non fanno presa. Quindi, che cosa avrete? Avrete 20 minuti di CCH1 seguiti da 20 minuti di CCH2 seguiti da 20 minuti di CCH3 seguiti da 20 minuti di CCH4 seguiti da 20 minuti di CCH1 seguiti da 20 minuti di CCH2 e seguiti da 18 ore e mezza di CCH3. Capite? Così, come in un livello normale ci vuole un po' di tempo per far sì che il TA acceleri e cominci a percorrere, allo stesso modo ci vuole anche un po' di tempo su alcuni casi perché i CCH comincino a farsi percorrere. Ma se state lì a macinare solo su un CCH, questo non succederà. Se non percorrete i CCH, la ragione per cui i CCH sono stati tirati fuori dalla naftalina, rispolverati, arieggiati dall'odore di canfora e rimessi in programma, è per ciò che succedeva durante i CCH. la persona si imbatteva nel blocco dei Withhold. In altre parole, la persona accumulava più responsabilità e diventava consapevole di più Withhold e non c'era modo di liberarsene, dato che non si parlava al PC e nessun rudimento veniva percorso. Quindi il gioco dei CCH era limitato dal fatto che il PC non aveva mai la possibilità di tirar fuori i suoi Withhold, giusto? Al giorno d'oggi, nel percorrere i CCH, dovrete percorrere un procedimento di verifica. Un modulo standard di HCO Worldwide. Ripeto, non è permesso fare revisioni o alterazioni, cambiamenti o aggiunte a nessuna verifica di sicurezza, punto e basta. Se non vi è scritto in cima modulo di HCO Worldwide o qualcosa del genere, non è una verifica di sicurezza, va bene? Ovviamente non userete una verifica di sicurezza per membri dello staff, vale a dire uno di questi nuovi moduli HCO Worldwide 6 o cose simili, come verifica di sicurezza ripetitiva per il processing o roba del genere. Significa esattamente quello che dice. Percorrete un Joburg, prendete le versioni più violente delle verifiche di sicurezza e percorrete in rapporto di 1-1. Se il PC è stato un'ora sui CCH, riceve un'ora di verifica di sicurezza. Capite? Ora, se volete veramente spedire qualcuno alle stelle, farlo andare di brutto come un razzo e scambiargli il manico di scopa con un razzo, fategli dare i CCH da un auditor e il Joburg da un altro auditor. È perfettamente fattibile. In effetti potreste andare oltre e fargli dare l'assessment di SOP Mete da un terzo auditor, tutto allo stesso tempo. Al mattino il PC riceve i CCH, nel pomeriggio riceve un assessment sulle MET e in serata riceve una verifica di sicurezza. Quanto rapidamente potete ottenere un miglioramento? Beh, aspettate fino a che non l'avete provato. Aspettate fino a che non l'avete provato e visto in funzione, perché, ragazzi, otterrete un miglioramento. È davvero inevitabile. Ma i CCH sono molto potenti e portano alla luce gli overt piuttosto facilmente. La persona inchiodata lì riceve un po' di auditing e ad un tratto questi overt cominciano a profilarsi belli grossi e lei deve liberarsene. Ora, non voglio che vi mettiate nei guai e non voglio che veniate maltrattati durante l'auditing, ma spero che vi capiti almeno una volta di ricevere un sacco di magnifico auditing che vi procuri dei progressi di caso fantastici senza ricevere una verifica di sicurezza. E poi soffrire per 2 o 3 giorni. Di sicuro questo farà di voi dei veri uomini. Ragazzi, questo sì che vi dà una realtà soggettiva immediata. Un miglioramento di auditing senza una verifica di sicurezza, un miglioramento veloce di auditing, capite? Come quelli che stiamo dispensando in questo momento senza una verifica di sicurezza per ripulirlo, state veramente facendo passare a qualcuno un brutto momento. Cominciano praticamente a piagnucolare, sapete? Perché sto facendo tutte queste cose orribili? La mia vita è un completo macello. Oh, sapete, non pensavano che fosse così. Erano fissati in un meraviglioso stato di irresponsabilità fino al giorno prima e poi qualcosa venne percorso su di loro come i CCH o gli assessment sulla scala generale. Questo venne percorso e tutto ad un tratto, eccoli lì che galoppano. Così. Se li lasciate migliorare e migliorare e migliorare e migliorare e non indagate nella loro vita privata perché non sarebbe carino, li fareste praticamente fuori. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vi convincerete veramente solo quando sarà successo a voi. Vi ridurrete in uno stato pietoso. Così i CCH sono molto efficaci finché producono un cambiamento nel PC. E il cambiamento nel PC viene comunemente bloccato dal fatto che il PC non può tirar fuori i suoi overt. È diventato più responsabile percorrendo i CCH e poi non può tirar fuori i suoi overt e quindi, bang, il suo progresso sui CCH si arresta. Allora, in quanti modi potreste arrestare i progressi sui CCH? Uno, potreste non farcela a percorrere auditing a tono 40. Lo potreste attaccare alla carlona, sapete? Vi siete talmente abituati nell'accademia a mettere l'intenzione nel portacenere che continuate a mettere l'intenzione nel portacenere durante tutta la seduta di auditing. Capite? È pazzesco. Li percorrete con una certa permissività. Dite, non dovremmo essere cattivi con il pre-clear e ve la prendete comoda e non spingete a tutta forza. Il PC dice, beh, sono stanco oggi, non mi sento. Penso proprio che questo CCH1 sia piuttosto flat adesso. Sono proprio molto stanco oggi, eccetera. E preferirei se non lo percorressimo. Preferirei se passassimo al CCH4. Era quello che mi interessava, credo. Passate al CCH4 e sarete spacciati. Eccoci qua. Poiché avete violato l'elemento C. La prima C è controllo. La C successiva è comunicazione e l'H è heaviness. Controllo, comunicazione e heaviness. Oppure comunicazione, controllo e heaviness. In entrambi i casi, dato che applicate controllo, ottenete comunicazione. Così se applicate controllo e ottenete comunicazione, ne risulterà heaviness. Se comunicate con qualcuno, potete esercitare controllo che vi darà heaviness. In qualsiasi modo li sommiate, il risultato finale è heaviness. Ora, l'irresponsabilità può negare l'heaviness. Quindi, l'irresponsabilità viene eliminata da un caso con la verifica di sicurezza e questo ha come risultato heaviness. Tutti gli overt e withhold danno heaviness come risultato. Quindi, la routine 1, sia che la guardiate da sopra, da sotto, di fronte o in prospettiva, vi dà heaviness. E il risultato finale ricavato da questo è l'heaviness. La routine 2, tutti i bottoni di pre-heaviness sono quelle cose che impediscono alle persone di avere. Pre-heaviness potrebbe anche voler dire bottoni che prevengono l'heaviness. Ma non la chiamiamo così perché altrimenti qualcuno direbbe che la scala era intesa a prevenire l'heaviness. E quel qualcuno, naturalmente, a causa di quell'overt, impedirebbe a se stesso di avere qualsiasi miglioramento.